Lode e ringraziamento al Signore per la grazia e il privilegio di poter essere qui ancora una volta per offrire il ringraziamento che dobbiamo al nostro Dio, per ascoltare la Sua parola, per lasciare che la Sua parola penetri nei nostri cuori, per esaminare noi stessi dove siamo, dove andiamo, cosa facciamo, se possiamo stare davanti a Lui con questo. Quando leggiamo la Bibbia non ci limitiamo a percepire i resoconti, ma ci mettiamo nella posizione di ciò che ascoltiamo. Cerchiamo di ritrovarci in essa. Verifichiamo quali parole si applicano a noi. Non come ci classifichiamo noi, ma come ci classifica Dio, secondo la Sua parola, quello che dice di noi, quello che pensa di noi, come ci vede. Tutto questo è importante. Giacomo dice di noi essere umani che possiamo essere come coloro che guardano allo specchio e si allontanano dimenticando il loro aspetto. Ma quando siamo alla presenza di Dio, la Sua parola ci parla in un modo molto speciale. Tutti noi possiamo leggere la Bibbia a casa e ci parla. Ma vi dico che quando siamo insieme in questo modo e ascoltiamo la parola del Signore, essa ci parla ancora di più. Ci rendiamo conto che Dio ci sta parlando, che stiamo destinati per questa parola. Improvvisamente non si tratta più di Davide, né di Mosè, né di Isaia, né di tutti i profeti attraverso i quali Dio ha parlato, che ha preso come esempi, come modelli. Improvvisamente sentiamo che siamo stati direttati, interpellati, che siamo destinati per questa parola, che siamo noi quelli a cui Dio si sta rivolgendo proprio in questo momento, che Lui vuole metterci alla Sua presenza. Questa mattina non sono venuto per parlare, in realtà volevo solo sedermi accanto per ascoltare, perché questo fa sempre bene quando si può ascoltare la parola di Dio. Lo ripeto sempre, chiunque si spinga a predicare dovrebbe essere picchiato, non sa cosa vuole, non sa cosa vuole. Forse vuole essere qualcuno, ma la persona interessata non lo sa nemmeno che cosa vuole. No, la responsabilità è molto, molto, molto grande. Sta scritto, non siate in molti a fare dei maestri, sapendo che ne subiremo un severo giudizio. Non è facile proclamare la parola. Abbiamo cantato le prime due strofe del cantico 223, cioè le strofe 1 e 4 sono già state sottolineate. Il versetto 2 dice: quando ho visto Gesù sulla croce nella fede, il mio cuore è stato rinfrescato dal cielo. Che mare di beatitudine scorreva nel mio petto, calde lacrime scorrevano dal mio dolore e dal mio piacere. C'erano entrambe le cose, un profondo dolore per ciò che avevamo fatto e alla presenza di Dio lo abbiamo visto e abbiamo provato una profonda gioia per ciò che Dio ha fatto. E entrambi hanno scatenato le lacrime di dolore e l'altra cosa, lacrime di gioia, perché Dio ha riparato tutti i danni. Nel versetto 3 recita: «Oh la gioia che scorre nel mio cuore e nella mia mente, quando mi rendo conto che ora sono tuo». Mi Piacerebbe poter chiedere agli autori delle canzoni cosa avrebbero cantato e scritto 10 o 20 anni dopo. Tutto è nato dal momento, dall'esperienza dello Spirito di Dio. Hanno scritto e composto, e poi sono arrivati gli anni e i giorni della prova. Ma alla fine della loro camminata avranno certamente lodato e glorificato la fedeltà di Dio. Tutti possiamo ricordare le ore in cui siamo stati avvicinati a Dio. Abbiamo sperimentato la grazia e la salvezza. Abbiamo pianto e pregato fino a quando non ce l'abbiamo fatta più. E poi pensavamo che tutto fosse a posto con il mondo, che tutto fosse meraviglioso, che tutto è perfetto. Abbiamo visto una strada dritta davanti a noi, non abbiamo visto ancora le prove, non abbiamo visto gli ostacoli, non abbiamo visto tutte le difficoltà che avremmo affrontato. Siamo stati benedetti nel nostro Dio. Una gioia e una pace profonda hanno riempito i nostri cuori. All'epoca non ci aspettavamo altro, ma quando oggi ci guardiamo indietro, dobbiamo e possiamo dire: Dio è fedele. Dio è fedele in tutte le prove, qualsiasi cosa possa venire o sia già venuta. Dio è fedele. E il Signore stesso lo dice: se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Una volta qualcuno mi ha chiesto: c'è ancora grazia per me? Ho rinneggiato il Signore, non l'ho confessato, non l'ho testimoniato come avrei dovuto. Ci sono momenti nella nostra vita in cui ci mettiamo alla prova, ma questo è ciò che dice la parola di Dio. Anche quando noi siamo infedeli, quando neghiamo, quando non testimoniamo come dovremmo, il Signore è comunque fedele. Non riusciamo a comprenderlo, eppure crediamo che sia vero. Sono contento che il fratello Russo sia rimasto qui sulla piattaforma. Questo mi tranquillizza sempre immensamente e poi riesco a sedermi con fiducia. Ho qualcosa, siamo tra di noi e non so se la nostra sorella Buck è già stata accolta. Sei già stata accolta qui, sorella Buck? Allora io lo voglio fare. Voglio farlo oggi, vorrei farlo oggi. Alzati, sorella Buck. La sorella Buck si è trasferita qua e posso ben dirlo per amore della parola di Dio. Non ha quasi nessun altro che le sia vicino, almeno non nella fede. Credo che le cose stiano così. E aveva il desiderio di essere qui. Sorella Buck, tu hai certamente alcune idee su come dovrebbe essere con i credenti. Sì, che cosa posso dirti? Questa mattina vorrei semplicemente dire che anche i figli di Dio sono solo umani. Anche i figli di Dio sono solo umani. Tu sperimenterai sia la gioia che il dolore. Sicuramente a volte sarai capito, a volte no, a volte approvato e a volte no, ma queste saranno prove che tutti noi dovremo superare. Siamo grati a Dio che tu hai dato la priorità a Lui e alla Sua parola. La sorella Buck aveva una piccola casa di proprietà e l'ha dovuto lasciare oppure l'ho venduto, non so quale sia la situazione, ma non importa. In ogni caso, la parola di Dio e la comunione con i credenti valevano per lei più di una casa propria. Io dico casetta, era più o meno, e a ciò a cui è stata abituata per tutta la vita è scritto che ci verrà restituito due volte, il doppio, quando lasceremo tutto, case, campi e ogni sorta di cose. Saremo ripagati da Dio qui e poi di nuovo nella gloria. Ancora una volta, preparati quindi al fatto che i figli di Dio sono solo esseri umani, con alti e bassi. Ma se vogliamo essere completamente onesti, notiamo queste fluttuazioni non solo negli altri, ma anche in noi stessi. E se questo è il caso, allora saremo tutti aiutati. La maggior parte delle persone nota queste fluttuazioni solo negli altri e non in se stesso. In qualche modo non hanno installato questo termometro ben fatto da chi lo ha installato. E vorrei dire, sarebbe bello se non lo notassimo negli altri. E se ce ne siamo reso conto, allora come dice Isaia 42, chi è cieco se non il mio servo e sordo come il mio messaggero inviato da me? Vedi le cose e non le vedi, le senti e non le senti. Paolo scrive ai Corinzi, quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, ma impareremo a conoscerli, ma lo supereremo. Andiamo oltre questo. Le persone sono persone, ma confessiamo che Dio ha fatto grandi cose per noi. I nostri visitatori della Cecoslovacchia sono stati accolti bene. Credo che abbiamo avuto 9 visitatori, vero fratello Rossi? Vogliamo che tutti si sentano a proprio agio, vogliamo che tutti siano benedetti e che sappiano questa è la loro casa spirituale. Accoglieremo altri al momento giusto. Abbiamo già ascoltato una parola meravigliosa. E il mio pensiero è andato a ciò che Dio ha detto attraverso il profeta Isaia e anche nei Salmi, che cosa è il punto più importante, è ciò che non sperimentiamo solo la salvezza di Dio. Forse prima di leggere qualcosa delle scritture dovrei rivolgere a tutti noi una richiesta di preghiera molto speciale. Ieri io e la mia sorella Herta abbiamo percorso quasi 1000 chilometri per andare a trovare dei parenti. Abbiamo solo una zia e probabilmente 7 cugini. È da tempo che ho nel cuore di stare insieme a queste persone perché voglio rivederle nella gloria. Voi non credete mai a quello che succede dentro di me a volte, quando penso alle persone che passano all'eternità senza essere salvate, mi viene voglia di gridare, di urlare con tutte le mie forze, perché so che non si può tornare indietro, che non si può più cambiare dopo. A quel punto tutto è troppo tardi. E quando soprattutto coloro che ti sono vicini, vuoi che tutti siano salvati, ma soprattutto coloro che hanno assaggiato il calice della salvezza ad un certo punto, che si sono seduto sotto il suono della parola di Dio quando erano giovani, che hanno ascoltato la parola di Dio e poi sono andati per la loro strada, non riescono a credere. Questo è molto triste. Vorrei che voi ci aiutaste a pregare affinché questi bambini umani, per i quali molte preghiere sono salite al trono di Dio, che lo Spirito di Dio possa in qualche modo e ad un certo punto prendere. E quando nostra zia ce l'ha detto, ho inviato tante preghiere a Dio, non è un nostro giudizio, Dio guarda il cuore, ma lei ha sempre ascoltato i sermoni alla radio e come dice lei stessa, non ha mai avuto problemi. E lei ha detto: aveva voglia di vederti, e quando ci inginocchiavamo e pregavamo si poteva ancora sentire il grido dell'anima. Le persone hanno ricevuto la parola come un seme divino, ma si ritrovano impotenti e senza potere in alcune situazioni. Crediamo che Dio possa ancora guidare i cuori come i torrenti d'acqua, che possa ancora salvare, che possa ancora liberare, che possa renderli benedetti e beati. Dopo tutti questi anni di insegnamento più profondo, prezioso, insegnamento più profondo e prezioso, ci rendiamo conto che in realtà si tratta dell'anima dell'uomo, dell'uomo stesso, come è scritto, e che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima. Sì, se perde la sua anima, se la perde e se viene consegnata alla seconda morte, allora per cosa siamo nati? Per cosa abbiamo vissuto? Che sia davvero gradito a Dio ancora una volta, come leggiamo qui, abbiamo letto qui mercoledì sera da Ebrei 12, dove è scritto: ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo, dice il Signore. E questo, ancora una volta, ci ricorda le parole che Sansone deve aver pronunciato quando gli furono cavati gli occhi e i nemici si rallegrarono, esultarono e celebrarono le loro feste perché avevano afferrato il consacrato del Signore. E l'uomo che aveva visto prima e non vedeva più, ma che tuttavia aveva conservato la parola nel suo cuore, disse: Signore, ancora una volta, ancora una volta, e prese le colonne della casa, una con la mano sinistra e una con la destra, e disse: Signore, fa che accada ancora una volta. E allora accadde. Un solo uomo è stato in grado di abbattere un'intera casa. In altre parole, probabilmente ha causato più danni da morto che da vivo. Ma non è questo il punto ora. Siamo nel Nuovo Testamento. Non vogliamo fare del male a nessuno. Vogliamo che coloro che sono stati danneggiati vengano di nuovo al Signore. Cosa desideriamo di più se non che Dio si faccia sentire, viene al suo diritto, che si compia la sua volontà, che la pace sborgi come un torrente d'acqua? Anche il profeta Isaia a un certo punto dice: se tu fossi stato attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. Si sarebbe riversato un flusso di benedizione di Dio. Lo abbiamo detto qui qualche tempo fa, ripetendo ciò che il Signore Dio disse ad Abramo: ti benedirò e tu sarai fonte di benedizioni. In nessun momento trova Abramo che dice: oh caro Dio, benedicimi e rendimi una benedizione. Una volta Dio aveva parlato: ti benedirò e tu sarai fonte di benedizione per tutte le nazioni. In te tutte le nazioni della terra saranno benedette. E quando Biliam voleva maledire, non poté farlo. Ciò che Dio ha benedetto, l'uomo non può maledire, condannare. Ciò che Dio ha salvato non può essere più perso. Ciò che Dio ha perdonato, chi ha aiutato, a chi si è rivelato, si è rivelato. Non è più possibile invertirla o cambiarla. Abbiamo a che fare con Dio, non solo con noi stessi o con gli altri, ma con il Dio vivente che vuole fare grandi cose con noi. il punto più importante, è sempre la cosa principale, è la salvezza del nostra anima. Ma stamattina sono venuto qui con alcuni pensieri tratto dalla lettera ai Ebrei, dove è scritto: ecco, vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Questa parola di Ebrei 10, versetto 7, è già scritta. Ebrei 10, 7. Allora ho detto: ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Tutti i profeti, tutti gli uomini di Dio hanno annunciato e proclamato la volontà di Dio, hanno parlato della volontà di Dio, hanno spiegato il piano della salvezza di Dio, ma erano tutti umani. Qui c'era qualcuno che poteva dire: ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Non solo annunciarla o solo parlarne o scriverne, ma per fare la sua volontà. Poi leggiamo nel versetto 9, aggiunge poi: ecco, vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. Tutto ciò che i sacrifici e la legge e le persone insieme ai sacrifici e la legge non sono riusciti a ottenere, tutto questo è avvenuto in un colpo solo, per mezzo di lui e in lui, che è stato posto sotto la legge per riscattare tutti coloro che erano condannati dalla legge, per pagare il prezzo, per soddisfare ogni requisito di Dio, per fare la volontà di Dio in ogni cosa. E da questo tu e io siamo stati aiutati. La prima è stata abolita affinché la seconda poteva essere ritenuta valida, stabilito. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Questo sta scritto in versetto 5. E in questa vita di carne, in cui il diavolo ha così attaccato e così messo alla prova e così tentato, è stato scritto: tentato in tutto come noi, ma trovato senza peccato, per essere un fedele sommo sacerdote. Egli, puro, santo, ha preso il nostro posto, ha preso su di sé la pena che ci è stata inflitta della legge, è andato sulla croce, ha strappato il vincolo della colpa, ha fatto scorrere il sangue della del nuovo patto, per riconciliarci con Dio in se stesso. Ha abolito la prima cosa, la condanna, tutto, e ha stabilito come valido la seconda cosa, cioè la cosa divina, il nuovo patto. Qui dice: così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. Non si possono avere due cose, la giustificazione e la condanna. O si sta lì o si sta là. E quando abbiamo preso posizione nella fede e ci rendiamo conto che il mio castigo è stato su di lui perché io abbia pace, e dalle sue ferite sono guarito. Allora il primo è stato finito, abolito, è una cosa del passato. Il nuovo, quello che è stato fatto da Dio in Cristo, viene allora presentato come valido, stabilito. Il passato è finito, non vale più. Non possiamo lasciare l'inimicizia in piedi né la croce in piedi, tutto insieme. Quando la croce è stata innalzata nella tua vita, allora il vincolo della colpa è strappata, il tuo conto con Dio è saldato, non c'è più nulla da pagare. Una volta per tutto si è donato, come sta scritto qui. Ho letto il versetto 10 nella sua interezza. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. È un'opera di redenzione assolutamente compiuta, in cui Dio ci ha inserito per grazia, in modo che nessuno possa vantarsi: ce l'ho fatta, ho fatto questo o quello. No, è stato Lui, ha esclamato, è compiuto. Ed è veramente compiuto. Io ci credo, perché quello che ha proclamato sulla croce, non durante un sermone qui o là, ma sulla croce, quando è sceso il sangue, quando è avvenuto la riconciliazione, Lui ha gridato: è compiuto. E noi ci crediamo con tutto il cuore. Si tratta della fede nella vera giustificazione di Dio, avvenuto sulla croce di Golgata. Altrimenti passeremo tutta la vita a cercare di giustificarci e finiremo per essere ingiustificati. Esiste una giustizia di Dio, e anche Paolo scrive di questo, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Non solo essere giustificati, ma diventare la giustizia di Dio. Dio ha disposto tutto in questo modo. Nel Salmo 40 queste parole sono scritte nel modo profetico in anticipo, a partire dal versetto 6, Salmo 46. Tu non gradisci né sacrificio né offerta, ma hai aperto gli orecchi miei. Tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro. Si tratta particolarmente da questa espressione: Dio mio, desidero fare la tua volontà, la mia volontà, ma la tua sia fatta. Questo ha detto il nostro Salvatore nell'ora di Getsemani. Avrebbe voluto che questa coppa gli passasse accanto, ma poi avremmo dovuto berla noi, tu e io. Allora io e tu saremmo morti di morte eterna, la seconda morte, e non avremmo avuto la vita eterna né la riconciliazione o grazia. Non saremmo potuti diventare figli e figlie di Dio. Dio mio, desidero fare la tua volontà. Salmo 40, versetto 8. Ebbene, questo è scritto dal nostro Salvatore. Umanamente potremmo chiederci quale piacere avrebbe dovuto avere, cosa avrebbe dovuto renderlo felice quando andò attraverso, passando Getsemani, andò a Golgata e portò la croce, ma è scritto: per la gioia che gli era posto dinanzi, egli sopportò la croce. Ed è anche scritto: eccomi e quelli che mi hai dato. lo fece in vista di ciò che ne sarebbe derivato, ciò in vista della Chiesa, della congregazione dei redenti, di coloro che avrebbero trovato grazia davanti a Dio. E aveva già la Chiesa davanti a sé e sapeva: non sto solo soffrendo, non sto solo morendo, sto soffrendo e morendo per riscattare tutti i figli e le figlie di Dio, per riscattarli, per redenderli, per pagare il prezzo. Ha già visto la gioia che un giorno sarà nella gloria. Oggi non possiamo immaginarlo, ma nel giorno che il Signore ha fatto, non ci sarà più il dolore del Golgata o del Getsemani. La ricompensa del dolore sarà davanti al trono di Dio come un successo, come un risultato. E noi siamo la ricompensa di questo dolore. Siamo il risultato del Golgata. Siamo il frutto della sua sofferenza e della sua morte. In quel giorno tutte le sofferenze saranno finite. Non ci sarà più dolore o tristezza, non si passerà più il calice amaro. Il nostro Signore si cingerà e ci servirà, e ci sarà permesso di prendere il nostro posto come benedetti di Dio al grande banchetto. Chi potrebbe rifiutare una simile offerta? Chi deve o può passarci oltre? Se la gente sapesse cosa Dio ha preparato per loro, oggi questa sala sarebbe sovraffollata. E a volte mi viene voglia di mettere due grandi altoparlanti da qualche parte qui in un lungo sabato, quando migliaia di persone stanno facendo la spesa qui accanto, e gridare a tutti loro: venite, comprate senza denaro quello che Dio vi ha dato, come esprime il profeta Isaia nel capitolo 55. Questo amore del Salvatore, l'amore del Redentore, la salvezza di Dio per gli altri, questo deve ancora una volta irrompere in noi. Venire fuori. Ma mi sembra importante anche che io e noi tutti comprendiamo quando il Salvatore ha potuto dire: sono venuto per fare la tua volontà. Allora anche noi, come redenti, i cui nomi sono scritti nel libro della vita, siamo lì perché la volontà di Dio si compia attraverso di noi. Non siamo qui per fare la nostra volontà, per ottenere la nostra strada, per avere i nostri programmi. Siamo qui perché si compia la volontà di Dio secondo la parola promessa e secondo il suo grande piano in questi giorni. Il Signore direbbe lo stesso oggi: tu non gradisci né sacrificio né offerta. Perciò alzati, o sono venuto a fare la tua volontà, o Dio. Eccoci, qui siamo, che Dio ci aiuti. Non possiamo fare a meno di metterci a sua disposizione, ma questo è il grido della nostra anima. In mezzo a tutto ciò che può andare storto, abbiamo un grido incessante nell'anima. Un grido per Dio, un desiderio profondo, ancora insoddisfatto, di essere benedetti da Dio in modo tale da poter essere una benedizione. Che la parola di Dio sia letteralmente confermata in noi e poi attraverso di noi. Prima sempre a noi, prima a noi e poi attraverso di noi. Questa è la via di Dio. Prima che Dio possa confermare la sua parola attraverso di noi e usarci per farlo, deve poterla confermare come vera in noi. Leggiamo ora rapidamente queste parole del profeta Isaia che parlano di salvezza e di pace. Isaia 52, la parola nota dal versetto 7. Quanti sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che annuncia la pace. Questo qua sta scritto la pace o la felicità, l'altro di pace, ma entrambi dicono felicità o pace o amore. E sono una di quelle persone che non hanno mai difficoltà con una traduzione. Lo metto sempre insieme in modo così che diventa ancora più bella e più grande, ancora più preziosa. Quando i teologi leggono la Bibbia e vedono che uno la traduce in questo modo e l'altro in quell'altro, scuotono la testa, poi si chiedono cosa sia giusto fare. Uno si traduce la pace, l'altra la felicità. Sì, forse l'altra persona dovrebbe poi tradurre gioia. Allora mettiamo insieme felicità, salvezza e gioia. Allora abbiamo tutto. Allora abbiamo tutto. Non inciampiamo sulle cose. Sappiamo esattamente che non si tratta della singola lettera, ma del programma generale di Dio, che Dio porta a compimento nella sua Chiesa. In ogni caso, dobbiamo annunciare la pace. Isaia 54, qui dice al versetto 10, Isaia 54, versetto 10, anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. Dio ha stretto un patto di pace con noi, un patto di pace, di benedizione, di vita e di salvezza. Si potrebbe leggere molti altri passi biblici su questo, ma che meraviglioso conforto! Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, ma l'amore mio non si allontanerà da te. Perché no? Non è stato semplicemente l'amore o grazia, ma è stata una grazia che ci è stata concessa attraverso il suo prezioso e santo sangue che è stato versato. Una grazia e amore legato al prezzo costoso, una salvezza legata a questo prezzo nel sangue versato e costoso dell'agnello. A volte viene proclamata una grazia mercato, così la gente pensa di averla, una grande salvezza onnicomprensiva, e non si chiede a loro chi altro debba essere incluso alla fine. No, non funziona così. La grazia di Dio, la pace di Dio, la salvezza di Dio, tutto ciò che ci è stato dato da Dio nel nuovo patto è legato al sangue versato per noi sulla croce dei Golgata. Senza il sangue versato non ci sarebbe la grazia realizzata, non ci sarebbe la vera pace, non ci sarebbe nulla. Gesù disse: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Ma sotto il sangue c'è pace, c'è salvezza, perdono, grazia, nuova vita con Dio. Tutto. Perché Cristo è morto per noi sulla croce. Grazia, salvezza, benedizioni, vita eterna, tutto è legato e connesso a ciò che è accaduto per noi sul Golgota. C'era un altro passo che volevo leggere. Isaia 57, versetto 18. Io ho visto le sue vie e le guarirò. lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli dei suoi che sono afflitti. Io metterò la lode sulle sue labbra, pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice il Signore, io lo guarirò. Potremmo trasferire questa parola nel Nuovo Testamento, dove Paolo l'ha ripresa e poi approfondita, e se abbiamo la pace con Dio nel cuore, anche le nostre labbra faranno in modo di conservare questa pace divina. Perché si può fare la pace molto velocemente, soprattutto con le labbra, con la lingua, e prima che ce ne accorgiamo si possono creare anche, non la pace, ma problemi. Qui si legge, facendo della pace il frutto della labbra, il frutto divino nel nostro cuore uscirà anche attraverso le nostre labbra, perché poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. E ci stupiremo della pace di Dio che esce dalla nostra labbra. Il mare agitato che può essere dentro di noi, le onde sembrano superare ogni riva, improvvisamente accade qualcosa, ci si acquieta, stiamo tranquilli, lo Spirito di Dio ci convince. Siamo tranquilli e la pace di Dio, che è superiore a tutti i ragionamenti degli uomini, ci vince e ci travolge. E allora il frutto dello Spirito viene, che tra altro è anche pace. Viene e esce dal nostro cuore ed è udibile, percepibile e beneficio nelle nostre parole per tutti coloro che lo sperimentano per grazia. Voi conoscete tutti gli altri scritture. Sarebbe meglio se non solo concessimo i singoli passi della Bibbia, se non solo li leggessimo e li ascoltassimo, ma se potessimo dire, Signore, queste parole si sono adempiute nella mia vita per grazia. Non perché tu lo potevi fare, perché tu avevi tutto sotto controllo, non fai il fraintendimento, nessuno di noi ha le circostanze o il controllo delle cose, nessuno di noi ha il controllo, ma conosciamo colui che può dominare ogni situazione, che è il Signore, che può comandare ogni tempesta in modo che il vento e le onde si placchino. Quando il vento si placca, si placcano anche le onde. Entrambi si appartengono e allora c'è pace, c'è calma. Non noi abbiamo fatto le cose e nelle nostre mani. Spesso le cose ci tengono in pugno, ma se ora ci consacriamo completamente al Signore e diciamo prendimi così come sono, allora Lui a noi è tutto ciò che ci riguarda nelle sue mani e nulla gli è ancora venuto meno. È padrone di ogni situazione. Sapeva cosa fare anche contro la morte. Questo non è stato solo scritto, è un consiglio. Non conosce solo i consigli, è un consiglio. Non ha solo il potere, ma è il potere. Egli è tutto in tutti e credere che sia quello che ha detto di essere. Egli è colui che la sua parola ha testimoniato in anticipo e vuole diventare tutto per noi. Ecco, sono venuto per fare la tua volontà, oh Dio. Egli ha abolito il primo per stabilire il secondo. Non sei più un peccatore condannato, ma un figlio di Dio giustificato. Tu puoi essere solo una cosa dei due, non puoi essere tutte le cose contemporaneamente. Crediamo oggi che ciò che si è avvenuto attraverso Golgata, come Gesù Cristo ha preso il mio e il tuo posto, ha sopportato la mia e la tua pena, è morto per te e per me, è così vero. Ha preso tu su di sé la prima cosa per rendere valida la seconda per noi, per te e per me. Che cosa è valido oggi? La condanna o la giustificazione per fede? Oggi è valida la seconda cosa, il nuovo patto nel suo sangue. Il vincolo della colpa è spezzato. Ogni richiamo che arriva a casa tua dal nemico è ingiustificato, ingiustificato, né pagate. No, tutto è risolto. Il vincolo della colpa è stracciata per sempre. Siamo grati a Dio per la sua parola, per la sua grazia, per la sua salvezza, e che lo metta nei nostri cuori, in modo che non pensiamo a noi stessi, sì, l'umanità sta andando per la sua strada e così via, che un profondo dolore ci colga, come colse nostro Signore, vedendo Gerusalemme dal monte dei Ulivi, pianse, ha gridato, ha pianto, una misericordia profonda, divina e sentita. Che possiamo essere ancora afferrati da questa misericordia, perché allora non ci metteremo mai al di sopra degli altri, ma al di sotto di loro ci mettiamo. Non parleremo mai sopra le loro teste, ma parleremo ai loro cuori, e lo faremo in tutta umiltà e gratitudine verso Dio. Che anche i nostri cuori oggi rendano onore al nostro Dio. Ne siamo consapevoli, nessuno ce l'avrebbe fatta, ma per sua grazia tutti ce la faremo e saremo lì. Sia lodato il nome del Signore. Amen. Lode e ringraziamento al Signore per tutte le preziose parole che ancora una volta ci è stato concesso di ricevere per grazia. Voglio solo dire che Dio dia a tutti noi la grazia non solo di ascoltare o leggere le parole o di conoscerle, ma che Dio ci dia la grazia di obbedire a ogni parola così come è scritta. Che Dio ci benedica. Ora vogliamo adorarlo di nuovo e offrirgli l'onore. Alziamoci per la preghiera. Ti ringraziamo insieme per questa mattina, per il tuo parlare, per la tua parola. Ti ringraziamo, Dio, che sei così potente nei nostri giorni e che non hai ritirato la tua grazia da noi, ma il tuo patto è stato stabilito, rimane valido, alleluia. Per questo ti ringraziamo e ti adoriamo, Signore, e ti chiediamo di continuare a essere con noi e con tutto il tuo popolo. Aiutaci ancora, Signore. Aspettiamo, Signore, la tua prossima apparizione, Signore. E sappiamo, Signore, che il tempo è vicino. La tua venuta è vicina, Signore. Rendici pronti, Signore, per la tua venuta e per l'eternità. Alleluia. Lode e ringraziamento a te, nel nome di Gesù. Amen.